all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del genere umano, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto, né la sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono Dio. È vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce, per questo è detto: Svegliatevi tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, o Cristo, vedi eterno.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò gli occhi, il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non lo avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se un uomo onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che nessuno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il Vangelo di oggi ci ha raccontato la storia di quest'uomo che era cieco dalla nascita e quindi vive nelle tenebre. Uno che è cieco non vede niente, è sempre buio. Però incontra Gesù, che è la luce del mondo. Crede in chi ha davanti, crede in Gesù e quindi diventa capace di vedere. Capace di vedere sia le cose materiali, ma anche le realtà spirituali. Acquista in qualche modo la fede. Il Vangelo parte con una strana domanda: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché è nato cieco? Era la persuasione di allora, che ancora oggi è in parte viva, che ci sarebbe qualche legame tra il peccato e i difetti fisici. Ora, se quest'uomo è nato così, è nato cieco, pensava la gente, doveva trattarsi di una punizione da parte di Dio per qualche peccato che era stato commesso da qualcuno. Da lui no, perché era così dalla nascita, ma qualcuno da cui lui discendeva doveva aver commesso peccato. Da chi? Ecco che Gesù fa piazza pulita immediatamente di questa falsa supposizione che ci sia una connessione tra il peccato e il difetto fisico. Attua una cosa di buon senso e dichiara che non c'è nessun colpevole, né lui né i suoi genitori hanno peccato. Non c'è nessuna relazione tra il peccato e il difetto fisico. Ma il centro, il cuore proprio della pagina del Vangelo di oggi è sicuramente l'incontro che c'è tra questo uomo che è nato cieco e Gesù. Quello che si intuisce da questo Vangelo è che quest'uomo si è avvicinato a Gesù con il cuore ben disposto. Era consapevole che quell'uomo che lui aveva davanti era in grado di poter fare qualcosa per risolvere il suo problema. E allora, anche se è nato cieco, a un certo punto riacquista la vista e passa dalle tenebre alla luce. E sul piano spirituale acquista la fede, tanto è vero che poi nel Vangelo si dirà che diventa un suo discepolo. Crede in colui che si trova davanti. E in questo Vangelo c'è un doppio paradosso, perché da una parte c'è quest'uomo che è nato cieco, che vive nelle tenebre, che però va alla ricerca della luce e alla fine la trova, questa luce che va cercando. E dall'altra parte invece ci sono i farisei, che hanno gli occhi bene aperti, ma non vedono, non si accorgono di chi si trovano davanti, non capiscono chi è Gesù, non arrivano a riconoscere in Lui il Salvatore del mondo, e così difatti continuano a rifiutarlo, continuano a rifiutare Gesù che è la luce del mondo, e annaspano in questo modo ancora nelle tenebre. Tutto questo Vangelo è pieno di simboli che sono realtà di ordine fisico, che rimandano però a un ordine spirituale, a un ordine superiore: la cecità, la vista, le tenebre, la luce, di cui è pieno il Vangelo, rimandano alla capacità o all'impossibilità di vederci nel mondo dello spirito, di capire l'esistenza umana nella luce di Dio. E difatti l'umanità con Gesù è passata da una visione ristretta della realtà a una visione più ampia, senza confini, perché Gesù è venuto a rivelarci qual è il vero volto di Dio. Ci ha aperto gli occhi su Dio. È venuto a dirci che Dio è un padre che ama le sue creature e ci vuole tutti salvi attraverso il dono della vita immortale. E poi ci è venuto a dirci che anche che attraverso di lui noi siamo tutti fratelli e siamo quindi figli di uno stesso padre e quindi fratelli fra di noi. Diceva San Paolo nella lettera agli Efesini: fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. E poi Paolo sollecita alla coerenza: comportatevi perciò da figli della luce. In pratica, spiega ancora a chi facesse fatica a capire, il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Questo dovrebbe essere lo stile di vita del cristiano, che è abbastanza semplice, anzi forse troppo semplice perché capiti normalmente, perché tanti cristiani non ce la fanno a vivere così. E allora le vediamo le situazioni di fallimento che ci sono attorno a noi, ma anche dentro di noi. Anche oggi abbiamo scribi e farisei incapaci di aprire gli occhi sul mondo dello spirito. Hanno gli occhi, ma non vedono, perché continuano comunque a rifiutare Gesù. E questa è una prima situazione di fallimento: avere gli occhi e non riuscire a vedere. E una seconda situazione invece può riguardare più da vicino noi cristiani, che possiamo chiamarla incoerenza nella scelta della vita. Perché se siamo qui è perché abbiamo incontrato Cristo, ci ha aperto gli occhi, ma poi non abbiamo la forza di condurre una vita che sia coerente con i valori che Lui ci ha dato. Ha detto: chi fa il male odia la luce. Allora ci ha fatti passare dalle tenebre alla luce, ma poi di fatto preferiamo a volte agire nel buio, navigare nel buio o compiere le opere delle tenebre. E può capitare anche a noi di andare alla ricerca del buio o quantomeno della penombra in cui nasconderci. E la conclusione di tutte queste riflessioni ce l'ha già offerta San Paolo nella seconda lettura, quella che abbiamo citato, ha scritto ai cristiani di Efeso. Fratelli, ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Dicevo, questo è un programma di vita per ogni cristiano, perché ogni cristiano dovrebbe vivere in questo modo, dove la verità è la prima condizione per essere figli della luce. La giustizia, che consiste nella coerenza, nel rispetto degli altri senza intrallazzi, e nella bontà, ci dice San Paolo, che è l'amore verso Dio, che diventa un amore verso il prossimo, perché come ci ha detto, ricordato Gesù, siamo tutti figli, siamo tutti fratelli. Allora il Signore Gesù, che è la luce del mondo, ci illumini e ci aiuti a capire meglio che cosa vuol dire essere suoi discepoli, che cosa vuol dire essere suoi seguaci e come dobbiamo comportarci per essere veramente cristiani. Credo in un solo Dio.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, leviamo la nostra supplica a Cristo, luce che illumina il mondo e dirada le tenebre dei nostri cuori.
Diciamo insieme: Signore, luce delle genti, ascoltaci.
Signore, luce delle genti, ascoltaci.
Per i pastori della Chiesa, chiamati all'instancabile missione di annunciare Cristo, luce e speranza delle genti, noi ti preghiamo.
Signore, luce delle genti, ascoltaci.
Per i missionari, martiri, che con il loro sacrificio vivificano la luce della fede e la fiamma della carità, in modo lacerato da giustizie, da ingiustizie e discordie, noi ti preghiamo.
Signore, luce delle genti, ascoltaci.
Per i popoli e i loro governanti, illuminati dalla grazia di Cristo, a diffondere e promuovere in ogni circostanza la dignità della persona umana, noi ti preghiamo.
Signore, ascoltaci.
Per quanti si sentono abbandonati, stanchi e senza coraggio, e per noi chiamati a dare conforto ai poveri che incrociano il nostro cammino, noi ti preghiamo.
Signore, ascoltaci.
Per noi battezzati, che viviamo nella luce del tuo Figlio, chiamati ad essere segno e portatori del tuo amore, noi ti preghiamo.
Signore, luce delle genti, ascoltaci. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera e sii la luce nel nostro cammino. La tua parola diradi le tenebre del dubbio e accendi in noi la speranza del bene. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen. Canto numero 376.
Benedetto sei tu, Signore, del Regno, e dalla tua bocca abbiamo ricevuto il pane, il frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore.
Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane, come l'uva nel tornio si preme per un unico figlio. Oh Signore,
benedetto sei tu, Signore, che per il resto della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore,
e mi è poi di Gesù, si unisce l'amore e i fratelli si trovano insieme ad un'unica mensa. Oh Signore, raccogli i tuoi figli tra la chiesa e dispersi la luna.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, Egli si è fatto guida del genere umano che camminava nelle tenebre per condurlo alla luce della fede e liberare con il lavacro di rigenerazione gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra ti adorano, intonando il cantico nuovo, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo,
il cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna,
veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. mistero della fede.
Facciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Walter, Clementina, Bruno, Angela, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Giuseppe e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.
La pace sia con te, la pace sia con te e la pace sia con te.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Canto numero 253.
Il Signore è il mio pastore.
mio calice colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compare, quanto dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio, lungo tutto il mare dei giorni.
Vi do alcuni avvisi. Mercoledì 22 alle ore 18 a Viadana ci sarà l'incontro di preghiera del gruppo di Padre Pio. Venerdì prossimo 24 la Via Crucis sarà celebrata solo alla sera alle 20:45. Quella del pomeriggio delle 16 è sospesa in quanto parte già la solennità dell'Annunciazione. Sabato infatti 25, solennità dell'Annunciazione del Signore, celebreremo la Santa Messa solenne alle ore 10:30. Da questa data, cioè dal 25 marzo, fino al 15 agosto in occasione del 60° dell'incoronazione della Madonna patrona del Casalasco e regina di Casalmaggiore, al nostro santuario è stata concessa l'indulgenza plenaria. Verranno esposte le condizioni per poter usufruire di questa indulgenza. Per cui dal 25 marzo fino al 15 agosto sarà possibile lucrare l'indulgenza plenaria al santuario. Sempre sabato 25 alle ore 15 in cattedrale l'ordinazione episcopale di Monsignor Enrico Trevisi. Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della Tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla Tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie per i nostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani, dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie, mostratevi ancora verso di noi pietosa, con liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Buona domenica e auguri a tutti papà.
Grazie. Al nostro santuario l'amore può ci girare. Noi ci prostiamo, Vergine, speranza è nostra vita. Al cuore tuo dolcissimo.